non sempre quando è stata fatta la linea guida la tecnologia era allo stadio di oggi, quindi tutte le volte c'è questo contraddittorio molto complesso tra diritto e tecnologia, chi insegue chi ha ragione, cosa si deve imporre. Questa è la complessità di questo territorio di confine, che è estremamente affascinante perché, appunto, come dicevi, è quasi filosofico.
State ascoltando Atomi & Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
Benvenuti o bentornati a questo primo episodio della quinta stagione di Atomi & Bit. Dopo una meritata pausa natalizia, torniamo da voi con le nostre interviste. Quest'oggi partiamo con un ospite e con una startup che si occupa del rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, in particolar modo della giustizia, e delle modalità con cui si cerca di far aderire la tecnologia al diritto e viceversa. E ora la parola ad Irene per l'introduzione.
Fabio Ugolini, attualmente CEO e co-founder di TruScreen, è laureato in legge con specializzazione in informatica giuridica ed ha conseguito successivamente un master in Digital Strategy presso la Business School del Sole 24 Ore. Inizia il suo percorso lavorativo come consulente in Digital Transformation, specializzandosi nell'innovazione del settore giustizia. Passa poi al mondo telco, in team, lavorando nell'area del digital marketing, ampliando le sue conoscenze del mondo digital che lo accompagneranno in tutta la sua carriera. Nel 2014 approda in Technogym come Digital Product Manager, passando poi a Shopfully nel 2017, diventando Senior Digital Product Manager. Oltre all'attività imprenditoriale, è docente di Digital Product Management, di cui, come abbiamo appena detto, ha una forte esperienza sul campo, presso la Business School RCS Academy. TruScreen non è però né la prima né l'unica realtà di cui è co-founder. Infatti, nell'ottobre 2019 nasce Bitcode, società di consulenza tecnologica specializzata in progetti digitali innovativi. TruScreen nasce invece nell'ottobre 2021. Si tratta di un'applicazione che certifica ed attribuisce un valore probatorio a file multimediali acquisiti da dispositivi mobili. La puntata è stata registrata il 14 dicembre 2021. Buon ascolto!
Eccoci, ed è un piacere per me dare il benvenuto a Fabio Ugolini, il CEO di TruScreen. Ciao Fabio, benvenuto ad Atomi & Bit.
Ti ringrazio Andrea, ciao, ciao a tutti, ciao.
Allora Fabio, tu sei da pochi mesi CEO e co-founder di TruScreen, questa applicazione mobile che consente agli utenti di certificare qualsiasi file multimediale dando loro questi file un valore probatorio in tribunale. Visto che parliamo di una realtà appena nata, mi sembra il momento giusto per chiederti che cosa ti abbia spinto a fondarla e perché proprio in questo momento.
Allora, domanda molto varia, perché le risposte possono essere obiettivamente tante, anzi, principalmente è dovuto al fatto che recentemente avevamo fondato una software house. Prima di fondare TruScreen avevamo una software house, un'agenzia che si occupa di sviluppo di prodotti propri nostri e anche per alcuni brand molto famosi nel mondo automotive, lusso, eccetera. Di fatto tra i prodotti che avevamo creato noi c'era un'applicazione che si chiama Screenshot Pro, che è stata scaricata circa 1 milione di volte nel mondo e che permetteva di gestire gli screenshot. Di fatto, sai che uno ha tanti screenshot all'interno del proprio telefono, io avevo questo problema, proprio nato da un mio problema, e ho la necessità di gestire questi screenshot, di catalogarli, cercare di fatto le parole che erano scritte all'interno di questi screenshot. Quindi abbiamo creato questa applicazione che si chiama Screenshot Pro, che ha funzionato molto bene, abbiamo ricevuto riconoscimenti e premi, e quando ci veniva chiesto di aggiungere nuove funzionalità, noi di fatto cercavamo appunto nuove funzionalità ogni volta, ma rendendoci conto che gli screenshot erano così tanti, ho tirato fuori, diciamo, il mio cappello da giurista, perché di fatto io sono laureato in giurisprudenza, E ho detto, ma se sono così tanti gli screenshot, c'è caso che sempre più spesso questi screenshot facciano parte di procedimenti giudiziari, costituiscano una prova di un evento o di un fatto. Mm-hmm. E quindi questa è stata una delle prime, diciamo, dei primi input che ha portato alla creazione di questa app. E dall'altra parte, appunto, dicevo, un'altra delle motivazioni che ha portato alla creazione di questa applicazione è appunto la mia formazione, un misto tra giuridico e tecnico, perché in effetti sì, laureato in giurisprudenza ma con specializzazione in informatica giuridica, quindi un misto tra ingegneria informatica e giurisprudenza. Di certo questo connubio ha aiutato, diciamo, a metabolizzare meglio questo argomento. E poi forse anche il tema più importante che ci ha guidato è il riconoscimento di un trend che giudichiamo inevitabile, questo trend che consente, che evidenzia il fatto che chiunque possa modificare foto, video, screenshot, qualunque materiale multimediale con estrema semplicità. Ne parlavate tra l'altro in un vostro recente episodio con l'avvocato Sveva Antonini, tra l'altro di Bologna come me, che non ho il piacere di conoscere, ma so che ci occupiamo effettivamente di tematiche simili. Si parlava di deepfaking, modifica foto. Quindi questo è un po' il tema, il riconoscimento di un'evidenza e di un tema inevitabile che sempre di più permea di fatto la nostra società, questo l'inaffidabilità del contenuto digitale. Diciamo che queste tre caratteristiche insieme hanno portato alla genesi di TruScreen e di tutto quello che ne sta conseguendo, ecco.
Ok, chiarissimo. Il tuo riferimento, Fabio, era una puntata della stagione scorsa, quindi una puntata del 2021. A questo punto io voglio un po' riapprofondire con te alcuni dei temi che hai citato, naturalmente. Io parto dal presupposto che voi abbiate trovato un facile product market fit, come si dice in gergo tecnico, nel senso che, come dicevi all'inizio, tutti quanti fanno screenshot e a tutti quanti sarà capitato di fare uno screenshot per ricordarci di qualcosa o di farlo quando vediamo qualcosa di interessante o di divertente. Altre volte, appunto, potrebbe capitarci, noi ci auguriamo per i nostri ascoltatori il meno possibile, di dover fare lo screenshot di un messaggio, di un altro tipo di contenuto, per doverlo usare come prova di star subendo atti di, nel caso dei più giovani, dei propri figli o dei propri nipoti, cyberbullismo, nel caso di donne o perché no di uomini, di revenge porn, di stalking, di frodi. E come dicevi tu giustamente, avevamo approfondito anche nella scorsa stagione, in un'epoca in cui quasi tutto può essere contraffatto piuttosto facilmente, penso alle tecnologie AI deepfake per i video, alle semplici immagini photoshoppate, oppure qualche mese fa, in concomitanza con l'uscita del nuovo Matrix, è uscita un'esperienza diciamo costruita attorno alla Real Engine 5, che è questo nuovo motore di costruzione videogame che raggiunge veramente una vicinanza, diciamo ci siamo quasi al fotorealismo, non ci siamo del tutto, ma certo, ci siamo quasi. La domanda quindi a questo punto sorge spontanea: che valore hanno queste immagini? Io questa domanda la voglio fare a te, Fabio, per il tuo background misto, ed è una domanda, se vuoi, anche un po' filosofica per certi versi. Che valore hanno di per sé le immagini e che valore hanno, o i video, e che valore hanno invece se passano attraverso TruScreen?
Allora, anche questa è una domanda talmente filosofica che, piccolo aneddoto, proprio una settimana fa ho ricontattato il mio professore di filosofia del diritto proprio per cercare di approfondire proprio queste tematiche, che sono effettivamente di un livello molto alto ed è il bello fondamentalmente del nostro ambito, perché è un territorio di confine tra innovazione ma anche la certezza del diritto, che va comunque garantita soprattutto in una cultura come la nostra, che fa della certezza del diritto uno dei pilastri del garantismo, di fatto un pilastro fondamentale. Ma allora partirei fondamentalmente con l'ultima sentenza della Cassazione, perdonatemi la mancanza della Z, ma noi romagnoli siamo così. E l'ultima sentenza della Cassazione che di fatto sancisce che qualunque immagine, di fatto anche gli screenshot, in particolare questa sentenza parlava proprio degli screenshot, poi generalizziamo, di fatto hanno valore probatorio se ci sono dei riscontri positivi che li confermano. Allora io non sono un giurista, sì, ma non sono più un tecnico del diritto, quindi mi posso permettere di approfondirla in modo un po' più leggero, dicendo è una sorta di palla in tribuna, nel senso che Se dici che vale tutto se ci sono delle conferme, è un po' come dire che se queste conferme non ci sono potrebbe non valere. Allora il discorso che noi facciamo anche quando ne parliamo con assicurazioni, studi legali, il tema non è tanto il valore probatorio che il contenuto ha di per sé, il tema è in che modo si sostanziano questi riscontri positivi, in che modo si crea una, diciamo, una continuità, una un'oggettività in quello che si vuole comunicare, in modo tale che non venga messo in dubbio. E quindi per poter dare questo tipo di sostanza, questo tipo di valore ai contenuti, è necessario seguire determinate regole. Queste regole ci sono appunto delle ISO internazionali, degli standard, delle linee guida che si possono, si devono cercare di, si devono utilizzare, esattamente, ma non tutte si possono seguire. Perché? Perché non sempre la tecnologia, oppure non sempre quando è stata fatta la linea guida, la tecnologia era allo stadio di oggi. Quindi tutte le volte c'è questo contraddittorio molto complesso tra diritto e tecnologia, chi insegue chi ha ragione, cosa si deve imporre. Questa è la complessità di questo territorio di confine, che è estremamente affascinante perché appunto, come dicevi, è quasi filosofico. Però il punto è cercare di dare sempre più valore, sempre più dati, sempre più consistenza ai contenuti che si generano, onde complicare la messa in dubbio di questi contenuti. Perché se segui determinate linee guida, si crea appunto una certezza maggiore che poi porta a velocizzare il processo, diminuire i costi. È una serie di benefici che comunque sono propri del mondo digitale, di fatto. Quindi se dovessi dirti cosa ha valore oggi, semplicemente ha valore ciò che in un qualche modo segue un processo che in un qualche modo è sancito che abbia, che possa portare a questo valore. Chiudo dicendo però che il valore probatorio, specialmente in tribunale, lo decide il giudice, quindi non esiste lo strumento che dà valore probatorio tout court. Esiste un metodo per cercare di massimizzare, infatti noi diciamo estremo valore probatorio e non certezza. Perché? Perché semplicemente nessuno al mondo può dare valore probatorio con uno strumento. Puoi cercare di fare tutto quello che puoi, e noi è quello che facciamo utilizzando le migliori tecnologie disponibili in ambito mobile, ed è qui la differenza con i nostri di fatto comparable. E infatti abbiamo brevettato con 3 brevetti internazionali questo metodo che utilizza tutte le migliori tecnologie e le combina in modo tale da fornire la massima certezza disponibile in ambito mobile. Questo è quello che
Fabio, fammi capire una cosa un attimino più nel dettaglio, quindi uscendo un attimo dal giuridichese, chiamiamolo così, in termini di rendere appunto questo contenuto il più possibile diciamo accettabile dal giudice monocratico o da chi vuoi, in termini di riconoscimento del suo valore come prova, questo processo, se dovessimo fare degli esempi pratici, può contenere per esempio un timestamp certificato, quindi il fatto che quello screenshot viene certificato dal vostro applicativo, il fatto che è stato fatto in quel giorno, a quell'ora specifica e così via all'interno di un determinato sistema operativo. Giusto per dare un po' di concretezza a chi ci ascolta e dare un'idea di questa estrema capacità probatoria. È corretto?
Hai detto benissimo, perché è esattamente quello che facciamo con gli steroidi, nel senso aggiungiamo, fondamentalmente noi siamo una sorta di scatola nera all'interno del quale acquisiamo il contenuto e lo trattiamo con tutte le dovizie, con tutti gli strumenti tipici del mondo forense, quindi creando un hash del file appena acquisito. L'hash è un'impronta digitale del file. Qualora il file venisse modificato anche soltanto in un pixel o in un singolo bit, l'hash sarebbe completamente diverso e di conseguenza chiunque si potrebbe rendere conto che c'è stata una modifica. Esatto. A questo ci aggiungiamo ovviamente una marca temporale, una firma digitale, rilasciata in più modi. Adesso stiamo anche implementando la tecnologia NFT, perché comunque è una buzzword importante, ma effettivamente ha un valore nel nostro ambito, perché ci permette di fatto di certificare ulteriormente che una determinata cosa è avvenuta e con determinati metadati a supporto. Ma allo stesso tempo utilizziamo anche questo per venire incontro alle necessità magari di un tribunale che ha bisogno di binari un po' più classici rispetto alla blockchain, di un ente certificatore ufficiale che appone questa firma digitale, questa marca temporale. All'interno di questa scatola nera però ci sono molti layer di sicurezza. Vi faccio un esempio: se qualcuno prova a connettere un cavetto al dispositivo mentre stai eseguendo l'acquisizione, il dispositivo lo segnala, perché è più facile con un cavetto cercare di penetrare il dispositivo.
Certo, compromettere il device, chiaro.
Esattamente, esattamente. Poi abbiamo sistemi di rilevamento del jailbreak per evitare che qualcuno abbia in un qualche modo eseguito un hackeraggio del dispositivo. Abbiamo una costante sincronizzazione con server NTP per controllare che non soltanto il timestamp che ci viene fornito dall'ente certificatore sia corretto, ma anche che il nostro dispositivo sia, a prescindere dal sistema operativo,
sincronizzato
con, quindi senza farla lunga, però ci sono tanti layer di sicurezza sia nei protocolli di comunicazione verso l'esterno, ma anche banalmente il fatto che noi l'acquisizione la facciamo totalmente offline, sia per temi di privacy che per temi di sicurezza. Quindi creiamo una sorta di sandbox all'interno, una zona completamente diciamo inattaccabile dal sistema operativo, o quantomeno difficilmente attaccabile, e creiamo questo buco nero all'interno del sistema operativo in modo tale che nessuno ci possa accedere, e gestiamo, come si farebbe con una prova forense classica, l'acquisizione fatta in real time. Questo è più o meno quello che facciamo.
Certo, fantastico, perché credo che adesso i nostri ascoltatori abbiano una misura davvero molto più chiara e concreta poi di come funziona. Io voglio portarti ancora una volta un po' più in alto, prima di spostarci sull'ambito interno, no? Come raccontato da Irene nell'introduzione e da te stesso poco fa, tu hai una formazione legale combinata con la tecnologica, e ne abbiamo parlato un po', no, della veridicità dei contenuti, del tema della veridicità dei contenuti. In questo senso si può dire che voi come azienda privata state anticipando, avete anticipato e accolto delle tecnologie che aiutano a supportare quello che è un bene pubblico, cioè la giustizia. Quali ulteriori implementazioni tecnologiche e digitali, al netto di TruScreen, in termini più generali, questa è una domanda di scenario che vorrei farti, potranno essere utilizzate nell'ambito forense per, ad esempio, ridurre i tempi dei processi o per fornire ancora una volta ulteriori prove in tribunale? Te lo chiedo perché, come i nostri ascoltatori ben sanno, probabilmente ne hanno le orecchie piene, la nausea, alcune delle riforme che noi abbiamo sottoscritto firmando gli accordi del PNRR presupponevano riforma della giustizia civile e penale, e il nostro miglior alleato da questo punto di vista in termini di digitalizzazione è inevitabilmente appunto tutto questa componente tecnologica. Ci aiuti a inquadrare un po' meglio lo scenario? Che si può fare?
Mettiamola così, io ho lavorato per un po' di tempo nel processo civile telematico come consulente, quindi ho visto da vicino molti degli strumenti che si iniziava ad utilizzare, questo nel 2010, ma poi sempre di più, ovviamente la tecnologia è sempre più pervasiva. So ovviamente delle udienze remote, acquisizioni forense remote come potremmo essere anche noi ad esempio, machine learning sulle sentenze per aiutare a trovare dei precedenti, gli stessi analytics applicati al mondo della giustizia, la stessa NFT, blockchain, cioè di tecnologie ce ne sono tante, e tutte in un qualche modo, la giustizia predittiva, ecco, mi viene in mente, temi veramente iperfuturistici alla Minority Report.
Esatto,
quindi estremamente affascinanti, davvero stupende. Io penso che però la tecnologia e soprattutto il mondo dell'innovazione possa portare appunto innovazione nel mondo della giustizia più come approccio che come strumenti di per sé. Io penso, guarda, vengo proprio ieri da un incontro con il ministro dell'innovazione Colao, e si parlava appunto di quali sono le esigenze della pubblica amministrazione, di conseguenza anche la giustizia, perché l'ammodernamento della giustizia passa ovviamente da quegli strumenti, e mi è piaciuto molto sentire che effettivamente sono molto più i principi che gli strumenti, che è necessario costruire dei principi molto più degli strumenti. Parla ad esempio di necessità di semplificazione, di velocità, di investire sulle persone, e riflettevo mentre parlava del fatto che sono esattamente tutti i principi ovviamente di un'azienda ben gestita, ma sono chiaramente i principi fondanti di una startup che parte da zero, arriva uno e poi va oltre di fatto. Certo. E penso che da questo punto di vista la giustizia, per ritornare un po' più nell'ambito appunto giuridico, debba scegliere se ammodernarsi o innovarsi di fatto, che sono comunque due concetti che possono sembrare simili ma sono molto diversi. E questo passa appunto da semplificazione, da velocità delle persone, soprattutto parlando startuppese un approccio più lean, la capacità di creare degli ambiti, delle sandbox, anche in questo caso, degli ambiti in cui poter sbagliare, ma poter sperimentare, confrontarsi con gli attori principali. E poi di fatto, se si scompone il problema, che è enorme, parliamo di costi enormi, parliamo di tempi lunghissimi, inaccettabili proprio per la certezza del diritto, questo è un problema grossissimo, la comunità europea ce lo fa notare tipo ogni giorno, però di fatto se si cerca di affrontare l'argomento cercando di trovare una soluzione unica, non se ne esce ovviamente, quindi spezzettare il problema, trovare nel mondo del privato specialmente, cioè questa dialettica tra pubblica amministrazione e privato che deve essere aumentata, deve essere incentivata in tanti modi e deve poter portare a scomporre i problemi, risolverli singolarmente. Questo abbiamo fatto con TruScreen, non abbiamo la volontà di sostituire o di creare un intero flusso per gestire, che ne so, il procedimento penale nella fase di acquisizione della prova. No, vogliamo dare quel piccolo strumento che però in alcuni casi può essere essenziale e velocizzare, perché di fatto se nessuno contesta la prova, parlo per noi, se nessuno contesta la prova il processo è più corto, di conseguenza anche meno costi. Se si stabilisce che ci sono degli standard e se si seguono e si utilizzano determinate tecnologie, si può fare tanto in questo senso. Quindi ti direi questo, è più un approccio all'utilizzo della tecnologia, molto più che una tecnologia di per sé o uno strumento di per sé. Se ci muoviamo in quella direzione, io sono molto confidente, perché abbiamo, anche soltanto in Italia, ma ovviamente attingendo a tutto il mondo, ci sono tante tecnologie che possono essere utili per migliorare questo ambito.
Certo, io a questo punto vorrei parlare un po' di questo resto del mondo, perché una cosa che mi ha colpito, una delle critiche più grandi che si fa di solito al ancora embrionale mondo startup, che se ne dica la narrazione in Italia e così via, è legato al fatto che normalmente noi siamo molto orientati al mercato interno. Non so se è una questione di più o meno un riflesso di provincialismo involontario, che con tutto il rispetto per chi fa impresa, l'ho fatta anch'io, quindi sono stato vittima io stesso di questo genere di riflesso, ti porta a dire mi faccio le ossa nel mio mercato domestico e poi vado fuori. Ma una startup ha un modello di business che fondamentalmente è diverso rispetto a quello diciamo di un'azienda classica, e se ha bisogno di generare multipli anche per remunerare gli investitori in un tempo relativamente più breve, per quotarsi o per fare una serie di cose, deve guardare all'estero come, diciamo, elemento di base del proprio percorso. E il punto però è che i sistemi legali nel mondo sono molto molto diversi. Faccio il classico esempio di chiunque abbia guardato una serial televisiva procedurale in ambito giustizia, la Law and Order, Suits, tutti quelli che volete. Quello che succede è che hanno stormi, i grandi studi legali hanno stormi di paralegali che fanno lì a fare l'analisi delle sentenze e così via, perché negli Stati Uniti ogni singola sentenza, come si dice in gergo tecnico, fa giurisprudenza. Qua viene fuori il mio vecchio background da studente di universitario di ambito regolatorio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che fondamentalmente qualunque tipo di sentenza negli Stati Uniti naturalmente fa giurisprudenza, è qualcosa su cui bisogna lavorare, bisogna tenere in considerazione quando si costruisce un caso da procuratori o da difesa, mettiamola così. In Italia non è così, in Italia soltanto le sentenze della Cassazione, quindi della Corte Suprema, fanno effettivamente giurisprudenza da questo punto di vista, e per il resto, in virtù della separazione dei poteri e sistema parlamentare, fondamentalmente il cerino rimane nelle mani del regolatore, del legislatore in particolare, quindi del Parlamento e per estensione del governo con i decreti di legge legislativi. Perché ho fatto tutta questa lunga introduzione? Per dire che questo è solo uno dei delle tantissime diversità dei sistemi legali che ho comparato con l'italiano, con quello statunitense. Come dire, come fai a immaginare di creare uno strumento di questo genere e quali sfide avete affrontato nell'armonizzarlo agli standard internazionali? Perché voi di fatto già operate sui mercati internazionali. Raccontami un po'.
Esattamente. Allora, partendo dal concetto delle startup, che per fortuna in modi diversi le ho viste evolvere in questi ultimi 10 anni, sia da esterno che da interno, e per fortuna questa sorta di campanilismo, questa sorta di nanismo, come lo chiamo io, sia dovuta a risorse che a proprio mentalità, sta velocemente diminuendo, per fortuna con risorse nuove e con una rinnovata, diciamo, sensibilità verso anche l'internazionalizzazione, cosa che non era scontata prima. E però alcune volte, appunto, come dici giustamente te, nell'ambito legale, poi adesso ne parliamo, ma anche in altri ambiti, è l'Italia che un po' cerca, con questa sovranormazione, cioè con questo eccesso di leggi che sono difficili da navigare per un imprenditore, per una società, ti dà l'idea che bisogna dedicarsi soltanto all'Italia, perché già è troppo difficile l'Italia, figurati se posso andare all'estero. In verità per noi è esattamente il contrario, noi abbiamo un'estrema semplicità, lo vediamo anche da quando di fatto il nostro business developer, quando contatta società all'estero, assicurazioni anche enormi, anche multinazionali leader nel mondo, abbiamo una percentuale di positiva, cioè un riscontro positivo maggiore all'estero che in Italia. Perché? Perché in Italia, appunto, come dicevo, la normativa è molto più stringente. Non ti nego che molti avvocati mi avevano detto evita di, se vuoi fare questa cosa vai semplicemente all'estero, perché è una cosa, come dicevo prima, ritenuta da tutti inevitabile, ma non per forza l'Italia è il posto migliore, anzi definito da tutti il posto peggiore per farlo partire. E noi abbiamo una grandissima fortuna in questi termini, perché di fatto il problema è mondiale, cioè questo trend inevitabile è mondiale, chiunque può modificare le foto, chiunque lo fa anche a 12 anni con una semplice applicazione su un device da 100 euro. Quindi è un problema mondiale, questo per noi ovviamente è un vantaggio, perché quello che chiamavi giustamente market fit per noi è un'evidenza sostanziale. Certo. La seconda evidenza sostanziale è che tutti utilizzano gli stessi device, non abbiamo mille sistemi operativi, mille tipologie di hardware diverse, no, ce ne sono un numero, cioè sono tanti, ma è un numero finito. E di conseguenza sviluppare un'applicazione per Android e iOS ti apre automaticamente a un marketplace mondiale, sia nelle soluzioni B2C che B2B, a prescindere. Comunque la tecnologia abilitante è standard nel mondo, quindi stiamo già parlando di due standard. Il terzo standard di fatto sono appunto le linee guida, sono tutte le ISO internazionali, noi nella fattispecie abbiamo la 27037 che definisce la catena di custodia di una prova digitale per mantenere appunto il valore probatorio, però è una delle tante linee guida che utilizziamo, la stessa firma digitale è comunque uno standard di fatto, marche temporali, comunque tutte tecnologie abilitanti che sono standard. In questo siamo stati fortunati o bravi, a seconda di come la si voglia vedere, perché magari effettivamente abbiamo la speranza è quella che continui soprattutto, però sì, di fatto sono tutti ambiti che nascono internazionali e poi vanno declinati all'interno delle singole nazioni, dei singoli paesi. L'Italia è un posto estremamente complesso, soprattutto perché appunto cerchiamo di far aderire molto di più il diritto, la tecnologia al diritto, molto più che il diritto alla tecnologia, nonostante sia evidente che tante volte è la tecnologia che permea e modifica i nostri comportamenti molto più del diritto, in un certo senso, perché la tecnologia ad oggi è molto più tangibile della norma, in un certo senso. Di conseguenza l'Italia e in seconda battuta l'Europa, ma dove in ambito di civil law è tutto strettamente più garantista, diciamo, è un territorio più complesso, l'Italia molto di più, quindi stiamo avendo ottimi risultati in Italia, soprattutto dal punto di vista in ambito insurtech, assicurativo e in tutto l'ambito anche della prevenzione, perché comunque c'è tutto il tema che per noi è fondante dello scopo sociale che abbiamo, cyberbullismo, stalking, diffamazione, tutti i temi che noi stiamo cercando di affrontare con le associazioni a difesa di queste categorie talvolta deboli, e qui stiamo riscuotendo enorme successo, perché comunque è una soluzione che di fatto TruScreen commoditizza, cioè rende accessibile a chiunque l'accesso a questo valore, ed era una cosa che prima costava tanto, e se presentato sotto questa veste pragmatica, ecco che allora se ne percepisce il valore e si supera magari anche quella ritrosia che nasceva all'inizio nel interpretare la norma stringente, perché poi ti rendi conto che ok, va bene, la norma mi dice questo, ma ad oggi se io voglio acquisire una foto e voglio istantaneamente mandare al mio avvocato o comunque a qualcun altro che mi deve credere, come faccio? E allora a quel punto uno che si trova veramente nel bisogno, come fa? O ha una soluzione, la più vicina a quello che viene stabilito come corretto è quella giusta in un certo senso. Se arriverà qualcuno migliore di TruScreen sarà giusto che vinca, mi dispiacerebbe, ma sarà giusto così, però il punto è cercare di abilitare le persone sempre di più a creare oggettività della propria realtà, cosa che appunto è sempre più complessa, e questa è di fatto la nostra missione.
Ok. Allora Fabio, io vorrei a questo punto parlare un po' del dietro le quinte con te, cioè parlare delle tue persone. La vostra realtà ha recentemente vinto un riconoscimento a livello regionale in Emilia, rientrando tra 20 progetti imprenditoriali vincitori di questo bando su 153 progetti imprenditoriali presentati. Al netto della vostra tecnologia, di quello che avete costruito, della brevettazione eccetera eccetera, quale contributo credete abbia portato il vostro capitale umano tanto da essere riconosciuti anche dalle istituzioni? Cioè c'è un tema di diversità, c'è un tema di profili misti, come coniugate un po' le nature diverse dei professionisti che avete all'interno e soprattutto quali sono, anche per chi ci ascolta e naturalmente non lo sa?
Beh, allora la risposta è che il valore è enorme, non soltanto per questo bando ma per tutte... Noi startup ovviamente viviamo di bandi, quindi non soltanto in questo bando in cui per fortuna siamo usciti vincenti, ma anche quando un investitore ti ascolta e ti valuta, di fatto molto più di tutto quanto ti valuta sul team. Noi sul team stiamo dedicando un'attenzione enorme perché lo consideriamo veramente la leva abilitatrice. Ok, sì, c'è un'idea iniziale, ok, c'è una sensibilità che per forza i founder devono avere, e io in questo sono fortunatissimo di avere un socio estremamente complementare, puro tecnologo, e io un po' più lato business, e in questo caso anche un po' più giuridico, però già da subito partire complementari secondo me è veramente un must, perché già due persone che fanno business e basta devono comunque trovare una quadra che non sempre è ego compatibile, mettiamola così. Stessa cosa è il team che va formato appunto nel tempo. Noi contiamo, fai conto che siamo una società piccolissima, ma in circa un anno abbiamo ricevuto 200 CV da persone estremamente formate e che avevano voglia veramente di mettersi in gioco all'interno di un contesto che effettivamente aveva nello scopo sociale, sì, ok, vogliamo far soldi, vogliamo fare business, vogliamo crescere come azienda eccetera, ma lo scopo sociale è forte, e quindi pensare di avere un purpose, uno scopo, un qualcosa che ti guidi molto di più oltre al semplice ricevere lo stipendio, è veramente la cosa che guardiamo di più e che stiamo, la guardiamo di più, ma allo stesso tempo è quella che ci preoccupa meno, perché vediamo che soprattutto nei giovani c'è una voglia di mettersi in gioco, una voglia di contribuire e una sensibilità verso questi temi sociali, se possibile più di noi che ormai ci consideriamo vecchietti rispetto a, io ho 35 anni, ma ci consideriamo vecchietti rispetto al resto del team che comunque è veramente molto molto giovane. E soprattutto, e questo lo vedo anche, io insegno anche, sono un docente in una business school e ho la fortuna di vedere tanti ragazzi che appena usciti dall'università e che magari si formano ulteriormente nel master, c'è un livello di competenza tecnica nei ragazzi che è clamorosamente alta, sempre di più, un agonismo e una professionalità già dai primi momenti che ogni anno la vedo crescere, e sono contento di essere in questo momento imprenditore perché in qualche modo ne posso anche attingere. Le competenze devono per forza essere complementari, le abbiamo ovviamente di ogni tipo, abbiamo sviluppatori, digital marketing, growth hacker, specialisti del diritto o del diritto dell'informatica, perché comunque soprattutto nella parte di business development stiamo cercando tanti che siano laureati in legge, che di fatto viene, di solito si pensa sei fatto legge o diventi magistrato o diventi avvocato, finita lì, no, in verità è una materia umanistica stupenda di per sé, perché è piena di sfaccettature diverse, e soprattutto non per forza ti devi, diciamo, incastrare in un angolino che è quello del mero tecnico del diritto, ma puoi fare attività come quella dove ci aiuti di fatto a commercializzare, perché no, a fare di fatto una consulenza costante ai nostri clienti, perché è richiesta una sensibilità di questo tipo, perché devi argomentare costantemente. Questo esempio è soltanto per far capire quanto è necessaria un'apertura estremamente ampia sull'ambito che copriamo, parlando di tecnologia, parlando di scienze sociali, parlando di tanti temi diversi, e quindi alla fine cosa rimane? Rimane la persona, non è più una competenza, non è più una laurea, ma è un'attitudine, è un approccio, è una volontà di dare valore, che effettivamente appunto crea un valore enorme. Aggiungo che l'ultima, una delle cose su cui stiamo investendo tantissimo ed è veramente in controtendenza rispetto al periodo storico, più che altro crediamo tantissimo sì nello smart working, ma nello stare insieme con le dovute, siamo in precauzione. Piena, esatto, con le dovute precauzioni ovviamente, ma crediamo tantissimo nel contaminarci costantemente nella macchinetta del caffè, cioè crediamo tantissimo in quello, oppure proprio nel condividere a distanza, ma comunque una scrivania bella grande, ma condividerla, perché crediamo che senza questo l'innovazione arranchi un po'. Ok, si può fare tutto quanto da remoto, però soprattutto se si fa, se non è un lavoro diciamo di routine, ma ci deve essere contaminazione e innovazione, allora è necessario secondo noi vedersi. Questo non vuol dire che non si possa lavorare in maniera agile, ma agile per davvero. Quando si vuole si va in ufficio, e certo, abbiamo investito nell'ufficio nel creare uno spazio veramente molto grande per poter mettere insieme tutte queste competenze, anche di partner esterni. Crediamo tantissimo nell'open innovation, nella continuazione con altre aziende con cui effettivamente siamo partner. E questi sono un po' i modi in cui cerchiamo di portare avanti e diciamo creare un ambiente fertile per questo capitale umano, che è veramente l'asset principale. Non è piangeria, lo dicono tutti, ma quando poi si ha un'azienda ci si rende conto di quanto queste dinamiche siano le vere fondanti di un potenziale successo, quantomeno non possono mancare, anche soltanto per iniziare a parlare di andare avanti, ecco.
Certo, voi non vedete Fabio in questo momento, io sono sbarbatello, i miei ascoltatori diciamo storici lo sanno, lui è 5 minuti più vecchio di me, ne discutevamo proprio nel pre-intervista, però mi viene in mente che io giusto di recente sentivo una delle persone che seguo di più, che è un professore americano della New York University, che diceva la cosa peggiore che può capitare a un ragazzo appena uscito dall'università è il fatto di non andare in un ufficio. E lui potreste dire, ah, sei la solita frase da boomer che ha fatto la vita in ufficio, quindi la persona di 50 passa anni che ha fatto la vita in ufficio, che quindi non può vedere un modello diverso. No, semplicemente perché qualcuno che esce dall'università e fa l'onboarding in remoto, 100% remoto e quant'altro, non ha mai vissuto nient'altro, perde degli elementi di company culture, perde quindi di cultura aziendale, perde delle situazioni, dei momenti in cui poter imparare, poter percepire le nuance, poter percepire quei dettagli, quegli schemi informali che appartengono all'organizzazione. Questo significa che non si possono fare lavori 100% remoto o che ci sia, tra virgolette, la schiavitù dell'ufficio? Chi vi parla ha fatto 11 anni senza mai mettere piede in un ufficio, facendo sempre il consulente, quindi io queste nuance non le ho vissute. C'è da dire che naturalmente la mia situazione non è estendibile a tutti, è inutile prendere un'evidenza anecdotica e estenderla, mentre la maggior parte delle persone magari preferisce lavorare in un team, preferisce lavorare a contatto con le persone, proprio perché appena ha cominciato a lavorare deve imparare, è relativamente ambiziosa e quel confronto gli è fondamentale. Quindi molto molto interessante questo tuo approccio ibrido e questa necessità un po' anche dell'incontro fisico. Non so se sei d'accordo con me.
Cioè, sono assolutamente d'accordo, ti faccio, come dicevi giustamente, ogni situazione a sé, ovviamente ognuno la interpreta per quello che può essere il proprio vantaggio, ma non puramente economico, anzi puramente dal punto di vista prettamente economico. Si dismettono gli uffici, non si prendono 600 metri quadrati in centro a Bologna, ecco. Però il punto è che noi abbiamo ricevuto tante candidature basate su questo, di fatto su una frase su LinkedIn, nel momento in cui scrivevamo, in cui aprivamo la posizione, dove dicevamo: crediamo tantissimo nello smart working, ma crediamo anche tantissimo nello stare insieme. La conseguenza di questa cosa è che tanti di noi, che magari qualcuno lavora non troppo lontano magari da casa propria e magari viene soltanto per mangiare qua e poi torna a casa a lavorare. Cioè, questo è per dire il tipo di ambiente che noi cerchiamo di incentivare, che non è lavori qui perché ti controllo, lavori da dove vuoi, quando vuoi, come vuoi, purché si instauri quel clima di fiducia, di rispetto e di comunità che per noi è fondamentale. Quindi non è un tema sai, senza scendere nei soliti cliché, si parla tanto di smart working, eccetera, e figurati se io mi voglio addentrare in questo. Ma da imprenditore mi pongo questo problema più che altro per dare motivazione ai nostri ragazzi, visto che proprio sono questo asset fondamentale e imprescindibile. Di conseguenza abbiamo visto che incentivare questo tipo di condivisione e di vicinanza quando è possibile è sicuramente un vantaggio e si traduce sicuramente nella qualità del nostro lavoro, quindi questo è il punto.
Ok, ascolta Fabio, io ho l'ultima domanda per te, e siccome tu sei un ascoltatore di Atomy & Bit sai benissimo che cosa ti aspetta, cioè i nostri Actionable Insights. Che cosa sono gli Actionable Insights per chi ci ascolta per le prime volte? Sono i tre consigli pratici, i momenti a tempo negativo come li chiamiamo noi, che danno diciamo ulteriore valore al lavoro che cerchiamo di fare qui con i nostri ospiti ad Atomy & Bit. TruScreen è una realtà italiana appena nata, quindi io mi sentirei di chiederti, o comunque è nata recentemente, mi sentirei di chiederti quali sono i tre consigli pratici operativi che ti senti di dare ai manager che ci ascoltano o gli aspiranti tali per chi vuole far partire un nuovo business, sia per chi come te ha già una forte esperienza manageriale, penso ai dirigenti che ci ascoltano e così via, sia per chi sta partendo da zero. Tre consigli applicabili da Fabio per voi.
Dunque, premesso che per me dare dei consigli è veramente, veramente strano, non mi sento di poter dare dei consigli a nessuno, anche perché comunque ci sono dei, soprattutto si potrebbe anche qui scendere nel cliché del parlare di fattibilità, scalabilità, sostenibilità, tutte cose che devono esserci, perché sennò proprio non si inizierebbe neanche a parlare di fatto di fare business, come si dice, no? E posso però parlarti fondamentalmente dei principi che cerco di tenere sempre a mente nella creazione di queste cose. Anche qui, come prima, molto più un approccio e principi, molto più che strumenti pragmatici, secondo me. Secondo me sono principi pragmatici, ecco, chiamiamoli okay. In questo modo. Secondo me va in ordine sparso. Allora, la sperimentazione costante, una contaminazione che deve fare veramente parte, poi ovviamente dipende dal ruolo, ho un grandissimo rispetto per i tecnici, quelli, le hard skill, cioè ho veramente un grandissimo rispetto da questo punto di vista. Però la possibilità di contaminarsi, provare cose nuove, sperimentare all'interno di ambiti diversi, per me questo è un requisito fondamentale per non risultare, per differenziarsi. Perché altrimenti si rischia di scadere all'interno di quello che viene definito nel mare rosso, no? Strategia oceano blu, esatto, perché se non si sperimenta e se non si cerca quel territorio appunto di confine, si rischia veramente di stare in un mondo fatto soltanto di competitor agguerriti, e in cui noi da italiani, come dicevo prima, le risorse effettivamente ad oggi sono inferiori, e quindi in un mercato fortemente internazionale e così veloce, noi soccombiamo, quindi è una necessità per sopravvivere quello di sperimentare, e non tanto un principio pragmatico che lo dice Fabio Golini, no, è proprio una è sopravvivenza pura, ecco.
Okay.
Un'altra cosa che mi sento di ricordarmi e ricordare sempre a chi lavora insieme a me è dubitare costantemente dello status quo. Cioè, come dicevo prima, gli avvocati che ci dicevano no, assolutamente, non puoi prendere neanche in considerazione di fare questa roba in Italia. Invece stiamo vedendo che l'Italia, sì, con qualche complessità in più, ma recepisce bene un argomento come può essere, un progetto come può essere il nostro. Quindi comunque tutti quelli che in un qualche modo negano sempre un'idea o un sogno, perché no, comunque non fidarsi di chi comunque consiglia sempre di evitare fare qualcosa un po' più sui binari classici, ecco, questo è una cosa che cerco di ricordarmi sempre. Beh, poi quello che dicevo prima, avere uno scopo che trascenda il mero stipendio, il mero fare soldi, ci deve essere un qualcosa in più. Senza quel qualcosa in più si spegne tutto quanto, e dopo c'è la ricerca di uno stipendio più alto, non so, che ci deve essere, ci mancherebbe, lo stipendio deve essere adeguato, crescente, ognuno di noi deve poter raggiungere quel benessere sociale ed economico che gli è dovuto di fatto, però non può essere sufficiente per mettere su una startup o un progetto che ha ambizioni così così grandi come abbiamo noi e tutte e tante altre startup che vedo. A volte si vede appunto una mancanza di scopo e si vede una mera volontà di fare soldi, e questo per definizione secondo me è un po' tarpa le ali da subito. Aggiungo il quarto, giusto perché mi viene così in mente, che secondo me invece è fondamentale, è proprio divertirsi, cioè circondarsi di persone che si divertano nel parlare, nel mettersi alla prova, nello sfidarsi in maniera agonista ma rispettosa e sempre professionale, ma è un agonismo divertente, cioè come quando si gioca a uno sport, di fatto lo fai, sì, vuoi vincere, ma poi dopo ti fai una birra, no? Certo. E quindi questo è quello che noi vogliamo cercare di incentivare ed è l'ambiente che vogliamo costruire. Quindi questi sono i miei piccoli principi che cerco di portare avanti ogni giorno, ecco.
I principi pragmatici ce li portiamo a casa questi, Fabio, ti ringrazio. Allora, io ti ringrazio ancora una volta a nome mio e del pubblico per essere stato nostro ospite. Come sempre ti riprenoto per una sessione futura in cui ci racconterai come si sarà evoluto TruScreen. Io nel frattempo ti ringrazio e ti auguro un'ottima serata.
Grazie mille Andrea e ciao a tutti.
Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino@icloud.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel Di Dio. Questo è Atomi e Bit, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!